Ciao a tutti e bentornati sul podcast di Fisicaffè. Questa è la seconda puntata della nostra rubrica sui sistemi complessi, per me macchiato complesso. Questa è la prima puntata di una serie di 4 puntate in cui vi voglio raccontare di un argomento davvero molto affascinante, il nostro cervello. In particolare, nella puntata di oggi, affronteremo il processo decisionale, o come dicono quelli bravi, il decision making. Ovvero, come avvengono le decisioni, come prendiamo le nostre decisioni, come lavora il nostro cervello al fine di farci prendere le decisioni. Andiamo a quante scelte noi facciamo quotidianamente. Ci sono vari esempi di scelte, dalle più importanti a quelle quotidiane. Pensiamo per esempio quando scegliamo se andare da un ragazzo o una ragazza che ci piace e magari proporgli o proporle di uscire. Oppure immaginiamo più banalmente l'idea di fare colazione con il latte o con il tè. Noi siamo continuamente in processo decisionale, continuamente facciamo delle scelte, decidiamo ad esempio di muovere le mani quando gesticoliamo. Esistono tantissimi tipi di scelte. È chiaro poi intorno alle scelte esiste una discussione ancora più alta, più storica, più nota come il discorso sul libero arbitrio. Da secoli ci si chiede quanto siamo davvero liberi di scegliere, quanto invece le nostre scelte siano condizionate da una predisposizione genetica, dalla società, dalle nostre esperienze, come il fattore genetico e il fattore ambientale collaborano insieme. C'è un dibattito filosofico che viene da secoli dai positivisti, che nel loro mondo deterministico volevano sostenere che il libero arbitrio non esistesse, salvo poi entrare in crisi con l'inizio della meccanica statistica, la meccanica quantistica, che sono delle scienze che si basano sulla stocasticità di molti processi, ovvero sulla casualità di molti processi. È un discorso sicuramente molto ampio. Però prima di parlare della filosofia, che è sicuramente bellissima e affascinante, di questo tema, vorrei prima portarvi all'interno dei discorsi scientifici. Abbiamo infatti visto nella prima puntata dei sistemi complessi, e se non l'avete ascoltata vi invito ad andare, quanto i sistemi complessi siano coinvolgenti, siano interdisciplinari, e cioè possono coprire una vasta gamma di scienze e possono collaborare con loro. In particolare possono farlo anche con le neuroscienze. Ed ecco perché oggi parliamo del cervello. Come buoni scienziati cerchiamo prima di partire dai dati, quindi dagli esperimenti. Che cosa sappiamo del prendere le scelte? Sappiate che esiste una scienza, proprio una branca della neuroscienza, che è chiamata neuroscienza della volontà, che ha preso soprattutto piede negli ultimi 30 anni e che viene un po' dai risultati sperimentali che in particolare hanno avuto Reitman e Shedlin negli ultimi 30 anni. L'esperimento di questi due neuroscienziati consisteva nel avere delle scimmie e metterle davanti ad uno schermo. In questo schermo venivano individuati due poli, il polo positivo e il polo negativo. Comparivano poi dei puntini. Questi puntini iniziavano a muoversi con una coerenza. Questa coerenza è sostanzialmente un coefficiente, un valore che poteva andare da meno 1 a 1 e che ci spiega come questi puntini si muovevano. Quando la coerenza è 1, tutti i puntini andavano direttamente verso il polo positivo. Quando invece la coerenza era meno 1, tutti andavano verso il polo negativo. La coerenza poteva avere un valore compreso anche tra 1 e meno 1, ad esempio poteva avere come valore lo 0. Quando la coerenza era 0, i puntini si muovevano casualmente. A quel punto, più il valore si avvicina a 1, più questi puntini si avvicinavano al polo positivo e viceversa al polo negativo. Ora, le scimmie invece erano state istruite a cercare di prevedere il movimento di questi puntini ed erano state istruite a prevederlo con i movimenti saccadici. I movimenti saccadici sono dei movimenti che noi, anche noi umani, facciamo, ad esempio quando sogniamo nella cosiddetta fase REM, che vuol dire Rapid Eye Movements, cioè movimento rapido degli occhi. È proprio dovuto a questo tipo di movimenti, movimenti saccadici. Sono dei movimenti, pensate, velocissimi, addirittura possono arrivare a circa 900 gradi al secondo le rotazioni degli occhi quando hanno questo tipo di moto. Quindi loro cercavano con questo movimento degli occhi di prevedere dove questi puntini sarebbero andati. E beh, il risultato, come possiamo immaginare, è che riuscivano sempre a decidere la parte giusta quando la coerenza era 1 o meno 1. Chiaramente a coerenza 0 la cosa era un po' più difficoltosa, perché i puntini si muovevano in maniera casuale e era difficile cercare di capire se sarebbero andati nel polo positivo o nel polo negativo. Bene. Questa questione è molto affascinante, però in realtà c'è innanzitutto un problema, e cioè il fatto che queste sono decisioni senza rischio, ma questa sarà una critica che verrà fatta da qui fino alla fine di questa puntata. Il fatto è che è molto difficile cercare di studiare il cervello in una situazione di pericolo. E comunque però è importante, perché ad esempio la capacità di saper distinguere e saper capire che un certo motivo a strisce si sta muovendo vicino al cespuglio è una tigre e non è una semplice foglia che si sta muovendo, può ad esempio salvare la vita. Beh, tutto questo è molto affascinante. Però in realtà non risponde proprio a quello che noi vogliamo capire. Noi vogliamo capire quando il cervello prende la decisione. E vi spoilerò subito che la risposta in realtà è che noi non lo sappiamo. Ora, in realtà stiamo facendo un podcast su questa questione, quindi effettivamente ci sarà qualcosa che noi conosciamo. E qualcosa che noi conosciamo in realtà c'è. Si è visto nell'area intraparietale laterale, che è un'area, diciamo, del cervello, che da adesso in poi chiameremo LIP per brevità, che è l'area, tra l'altro, proprio a cui sono dovuti i movimenti saccadici, che i neuroni LIP, quindi i neuroni che appartengono a quest'area, riescono a generare il movimento quando appunto viene sollecitato questo neurone. Bene, andiamo a cercare di capire che cosa succede. In base all'attività dei LIP e in base agli stimoli che venivano mandati a queste scimmie. Quando lo stimolo era più elevato, quindi c'era una coerenza più alta, si notava che c'era un'attività più alta di questo neurone. Questo portava a sua volta a una velocità di reazione più alta nelle scimmie, cioè avevano un tempo di reazione molto più breve, molto più velocemente le scimmie, quando c'era più alta coerenza, riuscivano a determinare se i puntini sarebbero andati al polo positivo o al polo negativo. Questo ci fa pensare che è come se ci fosse un valore di riferimento oltre il quale le scimmie reagiscono. Quindi, quando l'attività LIP è maggiore, questo valore è come se venisse raggiunto prima, e quindi il tempo di reazione è minore. È come se in qualche modo questo valore sia il valore di soglia tra l'attività del neurone e l'azione stessa della scimmia. Ciò che un fisico dei sistemi complessi si chiede è: come posso modellizzare questo valore di riferimento di azione del neurone che stabilisce questo valore di soglia tra lo stimolo che parte dal neurone e invece l'azione stessa del movimento saccadico degli occhi? Beh, innanzitutto cerchiamo di entrare un po' nell'ambito neuroscientifico e cercare di capire che cos'è uno dei modelli più utilizzati, specialmente appunto nell'ambito poi della modellizzazione, che è il modello della competizione tra popolazioni neuronali. Immaginiamo che l'area LIP sia un'area di neuroni molto vasta. Ipotizziamo che esistano due cluster di neuroni, quindi due gruppi di neuroni. Un gruppo di neurone, che chiamiamo area 1, è incentrato, diciamo, sul movimento saccadico degli occhi che va verso il polo negativo, mentre invece chiamiamo un'altra area di neuroni, che chiamiamo area 2, diciamo che questo è coinvolto nel movimento degli occhi verso il polo positivo. Ora, quando c'è una coerenza pari a 1 o meno 1, queste due popolazioni andranno ad attivarsi più o meno in base a qual è effettivamente la direzione scelta dai puntini. Ipotizziamo adesso che questi due cluster di neuroni nell'area LIP siano entrambi collegati alle cosiddette sinapsi inibitive, cioè poniamo che ci sia un segnale che vada ad inibire questi cluster. Ora, quando arriva un segnale molto forte, ad esempio una coerenza uguale a 1, l'area 2, di cui parlavamo prima, tenderà ad attivarsi molto velocemente, mentre l'area 1 molto lentamente, perché non sarà stimolata. Ma allora l'inibizione delle sinapsi inibitive tenderà molto a lavorare sull'area 1, dato che l'attività di quest'area è molto bassa, e cercherà di andare anche ad inibire l'area 2, quella appunto che muove i nostri occhi verso il polo positivo, ma non ci riuscirà proprio perché l'attività 2 in quel momento è molto alta. Quando arrivano invece dei segnali più confusi, quindi ad esempio immaginiamo quando la coerenza è 0, arrivano degli stimoli quindi deboli sia da una parte che dall'altra, l'inibizione andrà a cercare di lavorare su entrambe le aree e riuscirà a tenerle silenti per molto tempo. Di fatto che cosa accadrà? Che la nostra scimmia risulterà confusa, non saprà cosa scegliere, perché nessuna delle due popolazioni di neuroni riesce a vincere questa competizione sull'altra. Questa schematizzazione di cui abbiamo parlato necessita ovviamente poi di una formalizzazione da un punto di vista matematico, e il fisico dei sistemi complessi quindi cercherà di sfruttare ciò che sa, quindi questo modellino che abbiamo creato, e ciò che è in suo possesso, e quindi gli strumenti matematici del fisico, per cercare di creare un modello matematico che possa descrivere ad esempio questa dinamica di cui abbiamo parlato, della competizione tra le popolazioni neuronali. Esistono due modi per fare questa cosa. Da una parte possiamo, diciamo, pensare all'energia in senso proprio fisico, dall'altra al fenomeno della diffusione. Allora, andiamo in ordine, partiamo dall'energia. Diciamo che in fisica esistono due tipi di equilibrio. C'è un equilibrio detto stabile, Pensate a una pallina che si trova a valle, per esempio, si trova in fondo a una buca, in fondo a una fossa, e questa starà ferma lì. Se noi la spostiamo, magari si muoverà un po', ma poi tornerà sempre a una posizione di equilibrio. Questo si chiama equilibrio stabile. Esiste poi un altro tipo di equilibrio, che è l'equilibrio instabile, e potete immaginarvelo come una pallina che si trova in cima a una montagna, che magari si trova ferma, quindi essendo ferma è in equilibrio, ma appena noi la tocchiamo, questa scivolerà giù e andrà a finire a valle e non la rivedremo mai più. Ora, l'idea, diciamo, da applicare al cervello qual è? Immaginatevi in fisica si chiama buca di potenziale, quindi sostanzialmente immaginatevi una valle dentro cui c'è il nostro cervello. Quindi il cervello, il nostro bel cervello tondo a forma di pallina, si trova nella valle perché ancora non è arrivato nessun input alle scimmie. Ora, all'improvviso, poniamo che arrivi un segnale, quindi uno stimolo, dei puntini di cui parlavamo prima, con coerenza 1. Quindi questi pallini che noi vediamo sono indirizzati verso, ad esempio, il polo positivo. A questo punto, intorno al nostro cervello, cambia tutto l'ambiente e l'ambiente si modifica in maniera tale che la nostra pallina rotola piano piano fino a prendere la decisione 1. Quella decisione sarà un nuovo punto di equilibrio stabile. Ora, capisco che è un po' complicato da visualizzare in questa maniera, però diciamo che di base è come se, siccome noi sappiamo che in fisica i sistemi tendono ad andare sempre alle configurazioni meno energetiche, è come se il cervello, ogni volta che deve ricordare qualcosa o prendere una decisione, dovesse cercare un punto di equilibrio, altrimenti sarebbe instabile. Invece cerca un punto di stabilità, una certezza, un punto di sicurezza. Inoltre possiamo anche notare che questa è una decisione molto banale, cioè stiamo dicendo di scegliere tra 1 e meno 1, tra positivo e negativo. È chiaro che nell'ambito del cervello ci sono tantissimi neuroni che stanno collaborando, ma sappiate che la questione energetica rimane comunque e tendenzialmente quello che si fa è ipotizzare che ogni neurone sia come lo spin di un magnete. In base allo stato del neurone, noi schematizziamo lo spin di una particella del magnete e in questa maniera riusciamo a dare una descrizione della dinamica del cervello. Un'altra soluzione che si utilizza in fisica, come dicevo, è il fenomeno della diffusione. Sostanzialmente, si utilizza una formula nota in fisica che è disturbata da un certo rumore, che può essere appunto il fatto che i puntini non sono coerenti, quindi non vanno tutti nella stessa direzione, e questo può portare in genere a fare la scelta giusta per le scimmie, ma non sempre, proprio perché c'è questo rumore. Il rumore in fisica è qualcosa che dà fastidio alla risposta esatta, cioè noi abbiamo una risposta esatta, ma non sempre, diciamo, da un punto di vista proprio sperimentale e pratico. Questa cosa è visibile perché i dati non sempre sono perfetti. Di fatto, il processo diffusivo in fisica sono i moti browniani, cioè sono dei moti di particelle grandi che sono immerse in un fluido di particelle più piccole. Immaginatevi un polline, il polline messo ad esempio in un bicchiere d'acqua. Questo inizierà a fare tutto un percorso casuale. Questo percorso è chiamato moto browniano e la dinamica di questo polline, che noi possiamo descrivere matematicamente, dato che il suo moto è descritto da una parte, diciamo dall'attrito che lui ha, però dall'altro è spinto dalle molecoline d'acqua, quindi continuerà a muoversi, e questo modello matematico riesce allo stesso modo anche a descrivere quello che vi raccontavo prima rispetto alla competizione delle popolazioni tra neuroni. Veniamo dunque alle risposte dei problemi che ci stiamo ponendo. Finora abbiamo parlato proprio di questi modelli semplici. È chiaro, come già dicevo in precedenza, che le decisioni in generale sono più complesse, ma proprio da un punto di vista pratico, cioè non sempre le decisioni sono binarie. Non sempre, come dicevamo, sono decisioni a rischio zero e possiamo anche dire che non tutte le menti funzionano allo stesso modo. Diciamo che in adulti privi di disturbi psichiatrici o comunque persone in stato non alterato sentono di essere in controllo delle proprie azioni e in generale sono consapevoli delle decisioni e delle azioni. Ad esempio, preferisco studiare per l'esame piuttosto che andare al cinema. Beh, d'altro canto, esistono dei riflessi puri. Sono definiti riflessi puri, ad esempio quando noi andiamo dal medico e ci sbatte con il martellino sul ginocchio, il nostro è un riflesso puro, un riflesso condizionato. Quando ci si avvicinano degli oggetti di colpo, magari chiudiamo gli occhi, muoviamo la testa. E poi esistono altri tipi di riflessi, che sono i riflessi appresi. Ad esempio gli sportivi che fanno sempre gli stessi movimenti, no? Fanno quella che è chiamata in gergo la memoria muscolare. Anche quando per esempio impariamo a guidare, dobbiamo sempre abituarci a frenare, a cambiare marcia quando magari ci avviciniamo al semaforo. Ma poi con l'esperienza la cosa ci viene in realtà addirittura senza accorgercene, ci viene spontanea. La differenza dagli altri è che questi riflessi possono essere comunque inibiti, cioè io posso decidere, per esempio, se sono un tennista e sono abituato a rispondere a un servizio in un certo modo, di rispondere in modo diverso, magari per mettere nei guai il mio avversario. Questa sensazione di controllo volontario è ciò che ci fa sentire responsabili per le cose che facciamo. Quindi è certo che i nostri movimenti e scelte sono controllati dal cervello. Il problema è capire come e dove il cervello controlli queste azioni. E questo è proprio il nostro scopo, lo scopo della neuroscienza, in particolare della neuroscienza della volontà, è quello che cercano di fare i fisici dei sistemi complessi, schematizzando il cervello, modellizzandolo matematicamente per cercare di trovare un modello che possa descrivere il comportamento del cervello in diverse condizioni, in diverse situazioni, cercare di capire come risponde il cervello all'esterno. Beh, comunque alcuni studi dimostrano anche che le aree del cervello che si attivano quando arriva uno stimolo non solo generano le informazioni per le azioni future, ma codificano anche l'esperienza conscia di avere l'intenzione di agire. E a tal proposito è molto interessante raccontare un celebre esperimento fatto nell'85 da Libé. In questo esperimento c'erano dei soggetti che potevano decidere quando muovere la mano destra e riportavano con un orologio in mano il momento in cui avevano sentito il cosiddetto desiderio di muoversi. Ora, sembrava da questo esperimento che il desiderio venisse circa 200 millisecondi prima del movimento stesso, ma dagli elettrodi sul cervello, quindi diciamo dagli studi che venivano fatti, si notava che il cervello presentava segnali di attività che erano di qualche centinaia di millisecondo prima del desiderio di muoversi. Cioè è come se in qualche modo la decisione fosse arrivata prima inconsciamente. Pensate che ci sono vari lavori, tantissimi lavori che si basano su questo lavoro di Libé, e ci sono, diciamo, anche alcuni esperimenti simili rivisitati in altri modi. Per esempio, c'è un lavoro molto simile in cui si va a guardare l'attività cerebrale 5 secondi prima di quando veniva, diciamo, selezionato il momento del desiderio di muoversi. E questi dati permettevano un'accuratezza, guardando quindi appunto l'attività cerebrale 5 secondi prima del momento in cui in teoria si sentiva il desiderio di muoversi, si riusciva a prevedere la risposta con un'accuratezza di circa il 60%, che non è che sia un risultato così affidabile, però è comunque anche molto lontano dal 50%, che sarebbe la probabilità che noi avremmo cercando di indovinare le cose a caso. E quindi ci viene il dubbio: come dobbiamo interpretare tutti questi risultati? Beh, così a una prima interpretazione potremmo quasi pensare che abbiamo risolto la filosofia per cui il libero arbitrio non esiste. Sembra di fatto che il cervello prenda decisioni molto tempo prima che noi ne siamo consapevoli. Wolfgang Prinz affermava nel 2004, a proposito di questo: non facciamo ciò che vogliamo, ma vogliamo ciò che facciamo. Ora, c'è poco dubbio che le nostre azioni, i nostri piani, ma anche i nostri desideri, siano rappresentati nel cervello. I nostri ricordi di infanzia sono conservati nel cervello. La nostra conoscenza del mondo è memorizzata nel cervello. I nostri valori, le nostre priorità acquisite attraverso l'educazione, attraverso la letteratura, attraverso il teatro, attraverso anche il tentativo e l'errore, no? O semplicemente essendo immersi nella cultura, quindi uscendo di casa, parlando con le persone, anche questi valori, quindi le priorità acquisite in questo modo, sono conservati nel cervello. Diciamo che in generale, per racchiudere questo discorso, possiamo dire che tutto ciò che noi consideriamo la nostra personalità cosciente è nel nostro cervello. Però la maggior parte delle azioni in cui ci interessa effettivamente la nostra decisione sono scelte rilevanti. E questo è proprio il problema, in realtà, della lettura di questi dati che vi sto dando. Come vi dicevo prima, il compito decisionale in questi esperimenti è completamente irrilevante, cioè i soggetti non sono preoccupati dal fatto di muovere il dito destro o sinistro, le scimmie non rischiano nulla se sbagliano la scelta del polo positivo o il polo negativo, cioè non c'è nulla a che vedere con esperienza di vita o comunque con un qualcosa che ci fa stare sicuri, come il saper riconoscere ad esempio la tigre al posto di una semplice foglia che si sta muovendo. Allora, in casi come questo, ogni decisione poi è arbitraria, cioè è influenzata dal rumore, quello che dicevamo prima. Peraltro, sull'esperimento del potere predittivo dell'attività cerebrale 5 secondi prima del desiderio di muoversi consapevole, la capacità predittiva è solo del 60%. Possiamo pensare pure che il soggetto, per esempio, una volta che magari c'è un'azione predetta dal nostro cervello, però poi magari noi siamo in grado di porre un veto e quindi comunque cambiare questa decisione, quindi magari arriva effettivamente una decisione, ma una decisione debole. E poi in tutto questo non abbiamo pensato al fatto che cosa vuol dire identificare il momento in cui c'è il desiderio di muoversi, cioè abbiamo riportato questo momento come un momento specifico nel tempo. cioè sembra effettivamente un problema mal posto. Quindi in realtà il problema del libero arbitrio filosofico resta, e chissà per quanti anni sarà uno dei più profondi e difficili da risolvere misteri che impegnano l'umanità. Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast. Vi invito a rimanere aggiornati sulla nostra pagina Instagram Fisicaffè, continuare a seguire i nostri podcast, e vi invito ad ascoltare la seconda puntata di questa serie di 4 puntate sul cervello, che uscirà tra circa 2 settimane, e dove parleremo della memoria, cioè come il cervello riesce a memorizzare e che cosa sono i ricordi da un punto di vista fisico. Ciao a tutti!